Insegnamenti generali sulla guarigione cristiana, a pagina 4 del manuale del secondo livello. Egli guarisce tutte le tue malattie. Questo è ciò che la Sacra Scrittura dichiara nel Salmo 103 al versetto 3, ma non è necessariamente ciò che noi viviamo. Innanzitutto devo confessarvi che noi abbiamo questa convinzione che la guarigione ci appartiene e che il miglior metodo che abbiamo per ricevere la guarigione è di sapere che la Scrittura testimonia che la guarigione fa parte dell'economia della salvezza e che questa ci appartiene. Abbiamo visto nel livello 1 che è consueta volontà del Padre quella di guarire, ma che la presenza di ostacoli nel richiedente, negli oranti e nella società può bloccare la guarigione. Prima di affrontare un secondo modo di pregare per la guarigione fisica, completiamo la nostra riflessione. Quando preghiamo per la guarigione e non sembrano esserci ostacoli evidenti, perché non tutti vengono guariti? Vediamo le promesse di Dio. Il Salmo 103 dichiara: «Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie». Salmo 103, versetti 2 e 3. Solo una virgola separa la promessa di perdonare tutte le tue colpe e quella di guarire tutte le tue malattie. Queste due benedizioni sono ciò che il Signore vuole ripristinare nella razza umana. Per ciò che riguarda il guarisce tutte le tue malattie, la nostra esperienza non sembra confermarlo. Anzi, anche con una preghiera audace e perseverante, molte persone non guariscono. Eppure Gesù ha affermato in Giovanni 10:35 che la Scrittura non può essere annullata, mentre in Matteo 5:17 dice: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la legge o i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento». Ma come possiamo comprendere tutto ciò? Questo è lo scopo di questo insegnamento. Noi dobbiamo avere la convinzione che la guarigione ci appartiene. Il metodo migliore per ricevere la guarigione è sapere che la Scrittura testimonia che la guarigione fa parte dell'economia della salvezza e che la guarigione ci appartiene. Isaia 53:5 dice: «Per le sue piaghe noi siamo stati guariti». Pertanto dobbiamo rifiutare la malattia e l'invalidità del nostro corpo perché siamo già stati guariti. Prendiamo coscienza che il dolore, la malattia e l'infermità che affliggono il nostro corpo sono stati posti su Gesù e Lui li ha presi su di sé. Non abbiamo più bisogno di portarli. Dobbiamo essere d'accordo con Dio e la Sua parola ed accettare il fatto che Gesù, in Matteo 8:17, dice: «Ha preso le nostre infermità e si è caricato delle malattie». Mentre in 1 Pietro 2:24 dice: «Dalle sue piaghe siete stati guariti». Non dice «ci guarirà», ma che «noi siamo stati guariti». Guarì tutti i malati. Certi di questo, ringraziamo il Signore per la nostra completa liberazione ottenutaci da Gesù. Ma perché, mentre preghiamo, non tutti sono guariti, cominciando da noi stessi? Noi siamo dentro il mistero della salvezza e questo implica un processo. Padre Francis Donnelly ci dà la sua riflessione su questo problema. Dice: «Eppure la guarigione ci appartiene e la fede è fondamentale per ottenere tutto ciò che possiamo nel mondo. Non vogliamo sminuire tutto ciò, così come non vogliamo sminuire il suo trionfo sul peccato e sulla morte, che pure ci appartiene come qualcosa di già fatto. Tuttavia, non ne abbiamo il pieno possesso qui e ora, ma dobbiamo lottare giorno dopo giorno per mettere a morte il peccato. Dobbiamo poi passare attraverso la morte stessa per entrare nella vita eterna del cielo, nello spirito, ed infine la risurrezione nel corpo. San Paolo dice che il corpo è morto a causa del peccato, ma lo spirito è vita. La teologia cattolica dice che il mistero della salvezza è una realtà che è stata voluta dal Padre, pienamente compiuta da Cristo e che progressivamente compie la sua opera in noi mediante l'azione dello Spirito Santo in sinergia con la nostra collaborazione, in attesa di essere completata in noi al ritorno di Cristo nella gloria. Padre Donnelly continua: non è giusto dire che la sola cosa che dobbiamo fare è essere d'accordo con il fatto che Egli ha portato le nostre malattie e poi avere una fede risoluta affinché l'invisibile diventi visibile nel nostro corpo mortale. Ci sono degli ostacoli alla guarigione che adesso possiamo superare attraverso la medicina e i ministeri di guarigione della fede, e ci sono ostacoli che potremo superare solo dopo la morte, alla risurrezione. La natura vecchia deve morire con il corpo, letteralmente. Inoltre, la fede è più che una semplice credenza. Essa implica degli atti che originano da ciò che ci è stato rivelato, come il pentimento, il cambiare comportamento, il perdono, eccetera. Inoltre, ci sono molti fattori esterni a me nella società che non posso cambiare, come l'inquinamento e altre cose. Anche se la volontà di Dio è quella di guarire, Egli non può sempre realizzare immediatamente la sua volontà, dal momento che essa dipende dalla nostra collaborazione e da quella della società. Affrontiamo ora insieme la realtà del già lì, ma non ancora, presente nelle realtà scatologiche. Gesù ritorna nella gloria per l'ultimo giudizio. Noi viviamo in questo contesto. Padre Matthias Telen ricorda giustamente che la venuta del regno si potrebbe anche chiamare la manifestazione della salvezza, in cui la guarigione è una delle dimensioni, è una realtà tra il già lì e il ma non ancora. Questa realtà della salvezza, già lì ma non ancora, ripresa ulteriormente dalla teologia cattolica, è già espressa da San Paolo. In Colossesi 3:1-4 dice: «Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Voi infatti siete morti e la vostra vita è ormai nascosta con Cristo in Dio. Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora anche voi sarete manifestati con Lui nella gloria». E nello stesso tempo Paolo scrive in 2 Timoteo capitolo 2 versetto 18: «I quali hanno deviato dalla verità, sostenendo che la risurrezione è già avvenuta, e così sconvolgono la fede di alcuni». L'Apostolo delle Genti attesta dunque che, anche se siamo già risorti con Cristo, morti in Lui e vivi in Lui, la risurrezione non è ancora avvenuta. Non è stata ancora manifestata, anche se già presente, essa non lo è ancora. Così scrive padre Mattias: in Gesù il regno che viene, cioè il cielo, irrompe nel tempo e di conseguenza le benedizioni associate al regno pieno e al regno di Dio in cielo si manifestano nel ministero di Gesù sulla terra. In altre parole, il regno di Dio, così com'è proclamato e manifestato in Gesù, rappresenta un'escatologia, già presente ma non ancora, in cui il regno e le sue benedizioni sono presenti in modo provvisionale, perché non sarà completo finché non sarà compiuta la piena venuta del regno dei cieli. Più avanti scrive: «Perciò, poiché la venuta del regno di Dio è una realtà già presente ma non ancora, le guarigioni saranno sempre doni provvisori di Dio in risposta alla fede, ma mai automatiche o complete, fino alla resurrezione della carne. Tutte le persone che Gesù ha guarito o resuscitato dalla morte, e probabilmente sono migliaia, sono infine morte e, molto probabilmente, buona parte a causa di una malattia. Ciò non esclude il fatto che questi siano stati dei segni della venuta del regno di Dio sulla terra. La piena e completa guarigione promessa dal Signore, cioè che guarisce tutte le tue malattie presenti nel Salmo 103, si manifesterà con la risurrezione dei morti alla fine dei tempi, cioè la parusia. In quel giorno, 1 Giovanni 3:2 dice: quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui perché lo vedremo così come egli è. Il nostro corpo non sarà più soggetto a decomposizione o fragilità per sempre, per l'eternità. Vediamo adesso le guarigioni e le liberazioni che avvengono nel nostro tempo, sono segni. Nell'attesa di questa piena manifestazione della salvezza acquisita da Cristo, guarigioni e liberazioni sono per noi segni. Questi ci rimandano a una realtà più grande di quella che sono in se stessi. Vediamo insieme alcune sfaccettature. Queste guarigioni sono segni che richiamano la fede in Gesù e nel Regno. Oppure, guarigione e liberazione sono segni della venuta del Regno. Un altro aspetto. Sono segni della salvezza che opera in noi, poiché ne sono un frutto, il già lì ma non ancora. Dice la Commissione Dottrinale dell'ICCRS: ogni guarigione deve essere intesa come un segno della vittoria definitiva di Gesù con la sua croce e risurrezione, resa presente qui ed ora come un pegno di guarigione completa e di gloria eterna nel regno a venire. Le guarigioni fisiche sono segni della risurrezione dei corpi a venire. Rendono sempre testimonianza a questa fede che insegna la risurrezione dei corpi nell'eternità. I segni delle guarigioni e liberazioni si riferiscono a segni e prodigi che il Santo di Israele, il potente liberatore, compie attraverso le mani di Mosè. La guarigione da malattia o infermità è uno dei segni più eclatanti della venuta dell'era messianica annunciata dai profeti quando la morte stessa sarà vinta. Le guarigioni e le liberazioni sono segni che autenticano l'identità del Messia. 5 dei 6 segni messianici che dà Gesù sono guarigioni. Come dice padre Mattias, se le guarigioni fatte da Gesù servono come segni che autentificano l'identità del Messia, allora non sono accidentali al suo ministero, ma sono essenziali ad esso. Significano e indicano il fatto che egli è il Messia tanto atteso che viene per salvare Israele. Guarigioni e liberazioni sono i segni che Dio è vivo oggi e che egli è lo stesso ieri e oggi e sempre. Infine, e questo non è da meno, guarigioni e liberazioni sono segni dell'amore e della compassione del Signore. Vediamo insieme adesso l'aspetto della preghiera audace e perseverante. Cosa significa? Che dovremmo arrenderci e smettere di pregare se la persona non guarisce? Le scritture ci mostrano il contrario, perché non c'è fatalità con Dio. Dobbiamo essere perseveranti e pieni di fede. Facciamo alcuni esempi. Gesù stesso ci insegna in Luca 18:1-8 che dobbiamo pregare sempre senza stancarci mai. Nella parabola Gesù loda la perseveranza della vedova importuna che ha ottenuto dal giudice ingiusto ciò che ha chiesto. In Matteo 15:21-28 vediamo invece che Gesù non aveva nessuna intenzione di guarire la cananea venuta per implorarlo per la guarigione della figlia. Dopo un primo silenzio, Gesù risponde una prima volta: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele», cioè al popolo di Israele. Poi risponde una seconda volta: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma di fronte alla grande fede ed audacia di questa straniera, quando dice a Gesù che anche i cagnolini mangiano dalle briciole che cadono dalla tavola dei figli, Gesù guarisce sua figlia. Sappiate che Dio non resiste di fronte alla perseveranza e all'audacia delle sue creature. In Marco 5:25-34, la storia della donna emorroissa ci mostra la potenza della fede capace di ottenere da Gesù la guarigione anche a sua insaputa. «Figlia, la tua fede ti ha salvata, dice Gesù. Lo Spirito Santo ha risposto alla sua fede concedendole la guarigione, perché la fede è fondamento di ciò che si spera e prova di ciò che non si vede, dice Ebrei 11:1. Tale è il potere della nostra fede. Gesù ha risposto alla donna emorroissa in quel modo: figlia, la tua fede ti ha salvata, perché in quella situazione di fede egli ha visto la volontà del Padre, cioè quella di guarire questa donna anche a sua insaputa. Un altro racconto testimonia la potenza della fede che ottiene da Gesù ciò che non faceva parte dei suoi piani in quel momento, quando dice, rivolto a Maria sua madre: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». In Giovanni 2:4 risponde a una richiesta che considera inappropriata. Maria, piena di audacia e di fede, non si lascia abbattere dalla risposta di suo figlio, ma disse ai servitori: «Fate quello che vi dirà». Con la sua grande fede, la madre ha anticipato il giorno dell'inizio del suo ministero di Messia. Ciò che Maria ha detto ai servitori lo dice anche a noi oggi: fate tutto quello che lui vi dirà. Attraverso la nostra preghiera fatta con fede audace e perseverante, facciamo venire il regno di Dio sulla terra e moltiplichiamo i segni della sua venuta, perché le guarigioni sono i segni di ciò che ci attende nella vita eterna. Le guarigioni sono degli strumenti che Dio usa per provocare la fede nelle persone, affinché esse lo riconoscano, lo amino e lo servano. Il Padre ci ama. Grazie a Gesù, per mezzo dello Spirito Santo, egli perdona tutti i nostri peccati. Egli guarisce tutte le nostre malattie.